Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino, ma mia non è proprio fame, è più voglia di...
Fastidio.
Qua la fiaba se fa lunga.
Ho già chiamato per il sabato sera. Non so se chiamavo gli
addetti.
Chiamavo gli addetti.
La via del fastidio, come dice il buon Simone, quindi...
È evidente, ragazzi.
Anche noi seguiamo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra consueta rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Oggi una puntata particolare perché abbiamo scelto di avere ospite con noi, lei gentilmente si è prestata, Alessandra Cantini da Livorno. Ciao Alessandra.
Ciao Simone, ciao amici ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sono lieta di essere qua a parlare in un, finalmente in un podcast libero, veramente progressista, in questo pazzo strano mondo.
Grazie, il piacere è tutto nostro di averti ospite, ma tu non sei nuova, diciamo, al nostro circuito sul furio diabolico, perché tu sei già stata ospite sul Primato Nazionale, sono state riportate anche delle tue interessanti opinioni che poi avremo modo di sviscerare nel corso della trasmissione. All'epoca si parlò di Sanremo nel 2018, di un'uscita che si riferiva alla moglie di Valentino Rossi che sarebbe stata ospitata, eccetera, e tu hai fatto un intervento molto interessante e molto alternativo rispetto alla visione politicamente corretta corrente. Ok, e quindi avremo modo anche dopo di parlarne. Alessandra, personaggio, anche se diciamo personaggio secondo me implica un'interpretazione, tu invece sei vera così, personaggio social, attrice, persona colta, parli 5 lingue, 2 lauree, hai scritto anche un libro, oggi mi sembra che ce ne sarà da parlare. Allora, presentati un po' per i nostri amici.
Non saprei come definirmi esattamente, questa è una domanda che a volte mi blocca un po', perché sono un po' tutto il contrario di tutto. Per una base artistica ho iniziato come attrice, poi ho deciso di andare avanti studiando, perché la cultura è ciò che veramente forma una persona. Ho sempre avuto comunque l'ambizione di continuare poi sugli schermi in qualche maniera, però con una forte base dietro, in modo che nessuno potesse accusarmi di altri metodi prestigi arrivati. Infatti il mio apice l'ho raggiunto, cioè il mio apice per ora, perché spero di raggiungerne altri e li raggiungerò, l'ho raggiunto da Chiambretti quando ho presentato il mio libro Sacro Maschio, in cui parlo dell'importanza dell'uomo e della complementarità tra uomo e donna. Sostengo che le donne dovrebbero essere donne prima di tutto, e quindi metaforicamente ma anche realmente, non portando le mutande, far respirare la propria freschezza, la propria femminilità, e ricordarsi sempre di essere diverse, esattamente uguali all'uomo, nel senso che siamo umani, quindi abbiamo gli stessi diritti, però allo stesso tempo diversi, quindi sapere riconoscere le differenze. E sulla provocazione di Eva Zanicchi, che se sei veramente una donna coraggiosa facci vedere, io mi sono tirata sul vestito e, scandalo degli scandali, ho dimostrato che non avevo le mutande. Hanno ovviamente censurato il video su YouTube, hanno tolto quella parte anche da Mediaset Play, a riprova proprio dell'ipocrisia che c'è dietro. E poi ero tra le prime 100.000 ricerche di Google il giorno dopo, quindi è andata così, e cercano di specializzarmi in qualche maniera, ma in ogni caso continuo con le mie provocazioni a sfondo erotico per cercare di spaccare questa ipocrisia che c'è di una donna essere veramente libera senza passare però dal filtro del politicamente corretto, che di fatto è un grado di invalidità civile, mette le donne a pari merito degli handicappati, ecco.
Diciamo, innanzitutto, tu stai combattendo per sostenere una cosa che dovrebbe essere chiara e lampante per tutti, semplicemente che ci sono delle differenze e che le differenze sono delle ricchezze in realtà, perché dove non c'è differenza c'è il piattume è morto, cioè non ci cresce niente.
Sì, io combatto con le mie armi ovviamente di donna, che è essenziale perché non possiamo essere uguali agli uomini, ma da, dal discorso femmina-maschio, e il maschio purtroppo si sta perdendo sempre di più, ci sono tanti altri discorsi, tanti altri fatti attuali su cui dobbiamo prendere una posizione. È il politicamente corretto tout court che non va bene, non va bene per la donna, per l'uomo e per la società in generale, sulla maggior parte dei temi, e questa pandemia se lo sta dimostrando.
Ascolta, io per ritornare un attimo, prima di parlare anche magari della pandemia, che è un altro argomento di strettissima attualità e che è sulla bocca di tutti, interessa a tutti. Tu prima hai parlato del trattamento della donna come se il suo essere donna fosse un gap, fosse un handicap vero e proprio. Quindi io ti faccio una domanda, anche se intuisco già la risposta. Cosa ne pensi delle quote rosa? Cioè, una donna deve avere per forza una percentuale di accesso stabilita a determinati ruoli, oppure deve giocarsela sulla competenza e mettersi, diciamo, sul mercato libera di esprimere tutte quante le sue potenzialità e di giocarsela con un uomo?
Certo, perché se la gioca come un uomo è un principio, allora a questo punto vale il principio della meritocrazia. Se meriti di essere in un posto più di un uomo, non capisco perché comunque i numeri devono essere ristretti al 50-50 di possibilità di entrare in un determinato ruolo. Se ci sono più donne a meritare un posto che uomini, allora, che so, al concorso diplomatico questo e quell'anno entreranno più donne, e viceversa, ci possono essere più uomini. Non capisco perché, se però ci sono più uomini competenti, ci deve essere questo handicap nel sistema per cui i più competenti devono essere eliminati, favorendo un 50% di donne ad occupare posti che non si meritano, e quindi a sfavorire il sistema. È quello che io appunto reputo un grado di invalidità civile, quotando, riprendendo una celebre frase di Andreotti, perché se siamo veramente uguali, se vogliamo avere superato il gap che c'è sempre stato tra uomini e donne nel sistema patriarcale, dovremmo a questo punto non parlarne più e basarci veramente sul sistema meritocratico, piuttosto che far partire le donne con questo svantaggio ipocrita del dover essere per forza 50 e 50 e magari non avere più merito e magari appunto rischiare di essere licenziate poi e di non svolgere i propri compiti in maniera adeguata.
Quindi allo stesso tempo, diciamo, la donna deve essere libera di giocarsela con un uomo per quanto riguarda il riconoscimento dei suoi meriti. Ma io, per esempio, leggendo il tuo libro, ho letto che tu sei anche a favore della donna che invece vuole tenere fede, diciamo, al suo ruolo di madre, che vuole, per esempio, spendere le sue energie nella famiglia, deve essere allo stesso tempo libera di poterlo fare. Non deve essere il dogma per forza quello di fare carriera, di misurarsi con qualcuno necessariamente. Va riscoperta anche la dimensione femminile della donna e del suo ruolo, giusto?
Beh, certo, deve essere una scelta. E appunto questa maniera dei concorsi pubblici, dei concorsi diplomatici, io dovevo fare il concorso diplomatico e per anni e anni di fila non mi sono mai presentata. Questa maniera porta a far sì che le donne debbano per forza in qualche maniera riempire questi concorsi, questi posti di lavoro, piuttosto che dare libera scelta di rimanere a casa, perché anche gli stipendi cambiano comunque. Quindi si crea proprio un'inefficienza strutturale sul fatto che le donne devono essere uguali agli uomini, di fatto gli stipendi alla fine vengono comunque anche bilanciati. Sono stati bilanciati di modo che siano più o meno uguali, quindi sia uomo che donna devono lavorare. L'uomo si sente sempre meno competente, sempre meno stimato per quello che fa, lo porta anche a cambiare come uomo, a perdere la sua natura in questo senso. Il risultato è che la donna non può più avere la libera scelta di rimanere a casa per guardare i figli. E poi, oltre al suo ruolo di madre, c'è anche l'obbligo morale per la donna di rimanere bella, di mantenersi, curarsi. Cioè, la donna non può occupare comunque lo stesso tempo che impiega un uomo per lavorare, perché la donna si deve comunque tenere, altrimenti non c'è da lamentarsi poi che gli uomini le lascino, che gli uomini le ammazzino. Si lamenta tanto del femminicidio, però l'uomo è sempre più esasperato da questa situazione in cui di fatto legalmente siamo uguali, ma naturalmente non lo siamo.
Adesso noi vediamo questi tempi in cui si pretende che la donna sia emancipata, questa brutta parola che anche tu sottolinei nel tuo libro, no? Emancipazione viene usata, esatto, viene usata a sproposito. Allora viviamo, secondo me, una condizione di totale isteria, per cui da una parte si pretende l'emancipazione della donna contro tutto e contro tutti, quindi azzeramento del suo ruolo naturale di madre, di donna per il suo compagno, eccetera, eccetera. Dall'altra però stiamo continuando ad importare modelli culturali, quindi adesso mi riferisco anche un po' al fenomeno dell'immigrazione, in cui invece la donna spesso viene sottomessa nelle maniere più bieche e più brutali. Noi ne abbiamo anche notizia ogni giorno dalla cronaca. Tu cosa ne pensi di questo aspetto? Quando poi ci sono gli stessi progressisti che dovrebbero invece battersi per la vera emancipazione, non per quella parolaccia lì del libro, che tutelano queste culture in cui la donna di fatto è bistrattata. Cosa ne pensi tu di questo fenomeno?
Io penso che ognuno dovrebbe farsi i fatti suoi. Addirittura difendo l'Islam nel mio libro. Se in quella cultura sono sempre andati avanti così, se le donne lo accettano, non capisco perché dobbiamo proteggerle. Voglio dire, se avessero voluto emanciparsi, in qualche maniera l'avrebbero fatto. Avrebbero, con i social network, i telefoni, anche togliendosi il velo tutte insieme, avrebbero fatto qualcosa se avessero voluto farlo. E qua faccio un paragone con la pandemia, che non è completamente campato in aria, ora lo capirai. Perché tutti si lamentano di qualcosa, si percepisce che c'è un problema di fatto, però nessuno fa niente. Allora se lo meritano, io penso. Perché se veramente si vuole fare qualcosa, si vuole essere liberi, si deve agire in qualche maniera. Non ci deve essere un gendarme che agisce a favore di quelle persone. Ognuno è libero di fare quello che vuole, e se il pensiero va da una parte che è controcorrente, che va contro una cosa ingiusta, c'è il bisogno di combatterlo, ma ci devono pensare i diretti interessati. Se no è come l'America gendarme del mondo, l'America democratica, che deve intervenire in Libia, in Afghanistan, deve intervenire in Iraq, è intervenuta ovunque facendo un gran casino. Cosa succede? Che si crea ancora più confusione. Ogni Stato è libero di fare quello che vuole senza avere imposizioni da altri. È uguale e vale per le persone. La donna è sempre stata sottomessa all'uomo, inteso così come viene inteso oggi, sottomessa nel senso che ha badato i figli, li ha mandati avanti e tutto, e l'ha sempre voluto fare. Il fatto è che adesso stiamo spingendo l'emancipazione che in realtà non vuole nessuno, se ci pensiamo bene. Quindi ognuno dovrebbe farsi gli affari propri, come dice Feltri. È fattuale.
In questo ti do ragione, perché per esempio qui in Occidente le donne, per ottenere determinati diritti, hanno dovuto lottare, molte hanno anche lasciato la vita in varie epoche storiche, quindi molte sono morte per conquistare.
Infatti quando lasciato la vita, scusa se ti interrompo, però Francesco Barra, sai quante donne sono morte per aver difeso la libertà, perché tu sei in televisione adesso? Un cazzo, scusami la parola, ma il francesismo a volte mi viene da dirlo. Mi piace anche condire la cosa dicendo che la donna dovrebbe avere, no vabbè, ora non voglio essere volgare, taglio questa parte qua, dovremmo essere liberi di dire le parolacce, cioè la parola cazzo in bocca a una donna sta benissimo. Sono mai morte così tante donne per l'emancipazione femminile? Se cerchiamo donne morte durante i movimenti femministi, vediamo che c'è stato un episodio in cui è stato palesemente aumentato il numero, inventato il numero di morti femminili dai media che appoggiavano questa cosa qua allora.
Ti do ragione su un punto di vista che hai espresso tra le righe, e cioè che la lotta per la libertà non è stata sicuramente per questo tipo di libertà che viviamo oggi. Non è libertà, ma secondo me è un'illusione di libertà in un circolo, all'interno di un circolo ben delimitato, di un confine ben delimitato, che fino dove fa comodo a qualcuno si può essere liberi, e dopo invece si viene censurati, come accade a te per quello che dici. Per esempio, tu saresti libera di fare qualunque cosa adesso in mezzo alla strada, però quando dici determinate cose o fai determinati atti per esprimere la tua idea, poi vedi che vengono censurati sulle varie piattaforme, cioè viene delimitato il tuo spazio di azione. Da un certo punto di vista sono pienamente in accordo con quello che dici, insomma. Ti vedo
sì,
basito.
Andava bene l'emancipazione fino agli anni 70. Allora, vabbè, poi nel libro vado oltre, dico che il voto alle donne è uno spreco, un'ecatombe di alberi, questo è sicuro, perché poi alla fine la donna segue l'uomo. Il fatto è che in effetti finché era l'uomo a votare rappresentava un nucleo familiare, si sposava presto, effettivamente era uno spreco. Ora è giusto che le donne abbiano ottenuto questa libertà, perché di fatto è più difficile formare i nuclei familiari, quindi il fatto che entrambi lavorano, che c'è poco tempo per stare insieme, c'è poco tempo per educare i figli in maniera corretta, quindi anche la donna ha assunto una propria autonomia, il che non è detto che sia così giusto, perché di fatto il suffragio universale di per sé, secondo me, è stata una grossa cazzata, perché dovrebbe, il voto dovrebbe essere, non so, comunque gestito a seconda del livello di istruzione o del lavoro di un individuo. Se va un disoccupato 18enne che ha abbandonato la scuola così a votare, non so cosa possiamo ottenere, ecco.
Un principio come quello corporativo, per esempio, potrebbe avvicinarsi di più a una, a un espletamento efficace del voto. Chi in un determinato settore ha una determinata esperienza viene sentito per quella determinata cosa. Quindi potrebbe essere, è inutile sentire, non so, il 18enne disoccupato sulle infrastrutture o su altre cose di cui non capisce una beata mazza. Anche questo è vero.
Anche lì donne competenti per stare a fare politica, che uomini, è giusto che intervengano allo stessa maniera. Addirittura qua si passa sull'utopia della Repubblica delle Donne, che è citata nel mio libro, se sono due capitoli, porno politica e poi Repubblica delle Donne, dove le donne fanno più politica degli uomini, perché in effetti le donne hanno questa abilità a essere madri, questa abilità naturale di essere madri dei loro figli, quindi anche madri della patria. Allora le donne farebbero solo politica, non essendo pagate, e gli uomini farebbero tutti gli altri lavori, e ci sarebbe come un obbligo, ma neanche un obbligo, perché sarebbe naturale allora che si formasse un nucleo familiare e che le donne sentissero l'esigenza di curarsi, perché poi sarebbero votate dagli uomini. Una donna, è raro che voti un'altra donna, cioè, siamo onesti.
Siete in naturale competizione una con l'altra, quindi è difficile arrivare a questo tipo di coesione, mi sembra di aver capito.
Sì. La donna è la peggior nemica di se stessa.
Alessandra, su questa perla io lancerei il primo stacchino musicale e farei una breve pausa. Ci rivediamo subito dopo per riprendere la nostra intervista qui su Radio Bandiera Nera.
Va bene, a tra poco.
Alessandra, è da quando ti ho vista a Roma che non riesco a fare a meno di immaginare il profumo della tua biancheria intima. La prossima settimana presentati al Quirinale e lasciami un paio di tuoi completini prima di salire in sala consultazioni. Abbiamo bisogno di te per stendere un nuovo programma di governo che possa penetrare i cuori degli italiani.
Nuova politica dell'Amplas, la porno politica non è cesso, ma se sta un cesso mi scompenso, sparo una bomba, innesco, boom boom boom, vengo da Monte Carlo a Livorno, voglio la rivoluzione del porno, Venere di Milo senza mutande, o Maddalena puttana tra le sante, mela del peccato, stivale pitonato, si freni presidente su misura, un porco decreto, legge paura, giù le mascherine, giù le mutandine, il mio nuovo regime, torniamo bambina, angeli e fatine, neve e striscioline.
Bunga bunga,
non ci porti papi?
Bunga bunga,
voglio i gelati, come lo dissi nello spazio,
con la melina pago il dazio.
Provocazione, la mia generazione manca d'emozione alle rivoluzioni. Provocazione, la mia generazione manca d'emozione alle rivoluzioni. Provocazione, la mia generazione manca d'erezione, rivo erezione, tiro su in apnea, covid epopea, minigonna nei gironi e Dante, tra l'inferno e il paradiso un istante, sono una mutante,
X-Men, X-Men, 0B.
mi segua. Ladri, banditi e briganti, jacuzzi, champagne contanti. La rivoluzione è vicina, sarà il trionfo della vagina. Provocation, cette génération manque d'émotion à les révolutions. Provocation, cette génération manque d'émotion à les révolutions. Légalisons tout. J'adore te provoquer.
Liberté, égalité, tiennité,
féminisme, pistiez. Azerciando ti combatto.
Ehi, od mil vado.
Winston crede dell'art. Winston doit sortir de la prise.
Me too.
Feltri all'istruzione, dalla rivoluzione. Feltri all'istruzione, dalla rivoluzione. La beauté subira le monde. Crasata spazio tmir. Beauty will save the world. Afrodite tra di noi, nuda, via le mutande. Alessandra.
Ciao a tutti cari amici, bentornati alla nostra consueta rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lanzotti, abbiamo ospite Alessandra Cantini, artista, donna di cultura e anche donna social, che ci stava raccontando un po' della sua visione del rapporto uomo-donna, ma vedremo che poi di argomenti ce ne saranno parecchi da trattare.
Ciao Simone, ciao amici di Radio Bandiera Nera, rieccoci.
Alessandra, abbiamo appena sentito questo pezzo che ha un titolo che è tutto un programma, Pornocazione, la tua prima produzione musicale. Spiegaci cosa abbiamo ascoltato fino adesso.
Bene, siamo partiti così a bomba, come si dice a Livorno, sui temi politici e sull'emancipazione, quella parolaccia femminile, e quindi è appropriato che sia uscita questa canzone che riassume un po' la battaglia che sto portando avanti. Una casa discografica di Trieste, indipendente, molto coraggiosa, mi ha proposto di collaborare con loro ed è saltata fuori questa traccia qua. Nuova politica dell'amplesso, la porno politica non è cesso, che riprende appunto il pensiero del fatto che una donna deve combattere con le proprie armi, ed era tanto più giusto quando veramente è iniziata questa la terza ondata femminista, quella giusta negli anni 70, dove tutto era molto libero, si è iniziato ad apprezzare il corpo e le donne, come poi dico anche sul filmato nazionale, le donne la davano di più, con più libertà grazie alle anticoncezionali, e riuscivano quindi sono riuscite a legarsi alla politica, ad avere ruoli importanti nei film, in tutto, cose che ora si sono tutte ribaltate con il ritmo e il lecatombe che è successo dopo. Quindi io richiamo con questa canzone la libertà della donna di agire con le proprie armi, senza l'aiuto di gradi di invalidità civile come le quote rosa, usando il proprio potere di seduzione. E uso spesso come radice delle parole la parola porno, porno politica, porno cazione, tra porno e provocazione, ma anche tra porno e vocazione, perché effettivamente cerco di sollevare il velo dell'ipocrisia che c'è sul fatto che una donna deve essere asessuata. Cioè, quando una donna evoca la parola porno, quando si parla di porno e di politica, si vengono in mente Monopolzi e Cicciolina, che dei risultati li hanno portati, hanno smosso comunque il sistema di un'epoca. E quindi non c'è lavoro utile di una donna senza pensare comunque all'impatto porno che esso può avere. Porno ovviamente è una parola estrema, io intendo più comunque erotico, sul potere che una donna può esercitare utilizzando le sue armi. E quindi invito una rivoluzione erotica con la mia canzone, perché adesso l'erotismo viene soffocato in questa maniera, con la maniera politicamente corretta, dico.
Io prendo la palla al balzo, scusa il modo di dire dopo ho parlato di porno, ma vabbè. Allora, per introdurre un altro argomento, adesso giustamente hai parlato della sensualità femminile, che può essere anche uno dei suoi strumenti di progressione nella vita. Comunque può essere senz'altro un ottimo strumento aggiuntivo per arrivare, diciamo, agli obiettivi che ha la donna.
Aggiuntivo, esatto, perché con i libri, scusa se ti interrompo, con i libri e una vasina la donna può conquistare il mondo. Per questo che mi sono così concentrata ed impegnata ad avere anche le mie lauree e continuo a studiare, faccio in modo di saperne sempre di più, perché se uniamo l'erotismo alla conoscenza possiamo veramente ottenere qualsiasi risultato. Ma questo negli anni 70 le donne lo sapevano, è che se le sono scordate adesso. Continua pure, scusa.
Anche nel tuo libro tu parli di grandi donne della storia, diciamo sia donne reali o figure leggendarie, che comunque univano a delle loro capacità innate di varia natura, univano anche una grande sensualità e da questo sono riuscite poi a muovere il mondo attraverso l'uomo, a indicare la via all'uomo per arrivare a determinati risultati. So, penso ad esempio quando racconti di Eva, che poi tu contrapponi a Lilith, perché prima parlavi di femminismo, tu nel libro fai una distinzione tra la donna Lilith e la donna Eva. La donna Lilith è quella femminista, acida, eccetera, mentre Eva, diciamo che riscoprendo la sua sensualità e attraverso poi la questione del frutto proibito che lei mangia e offre ad Adamo, dà una svolta al mondo.
Cioè, nel senso, il femminismo della prima generazione, cioè della terza, perché ora nel libro parlo anche di ondate di femminismo. Lo sapeva, ci sono state donne importanti che sono state dietro agli uomini o che hanno anche preso dei posti di potere importanti, tra cui la Thatcher, che però era comunque un pugno di ferro. E, però è degenerato sulla Merkel oggi, quindi non volevo in effetti parlare delle donne dagli anni 70 in poi, ho fatto un balzo piuttosto avanti, perché giustamente potevamo anche rimanercene dove eravamo, visto che comunque è la prima donna che ci fa ottenere la conoscenza. È grazie a Eva che abbiamo mangiato il frutto, che Adamo ha morso il frutto del peccato, hanno peccato entrambi, però se non ci fosse stato questo morso, questa mela, saremmo rimasti nell'Eden, nel giardino, così a pascolare come altri animali. Invece, a differenza degli altri animali, abbiamo questo potere della conoscenza, la curiosità, che forse è un male, perché forse siamo meglio come animali, però una volta che si ha la curiosità e la voglia di imparare e di arricchirsi, effettivamente possiamo aspirare ad essere degli dèi sulla terra.
Riallacciandomi alla larga a questo discorso, a soli 17 anni hai esordito in un film che si intitola La prima cosa bella, premiatissimo. Tu hai una parte, diciamo, verso la metà del film, che proprio si rifà, se vogliamo, alla tua sensualità, quello che ci stai dicendo, cioè è inserita nella trama, ma diciamo che tu esprimi molta sensualità in questa parte e si vede che ti è venuta molto naturale, nel senso, si vede che non è che sei stata lì a prepararti 50.000 volte come avrebbe dovuto venire, eccetera. Quindi diciamo, tu hai messo proprio a frutto quello che ci stai dicendo, cioè il film non è un film di quelli di quarta serie, è un film che invito tutti quanti a vedere. Vuoi raccontarci un po' di questa tua esperienza come attrice?
Grazie. Tra l'altro è curioso, perché nella scena del film anche lì mi tolgo le mutande, seduco il protagonista e mi tolgo le mutande, quindi è curioso, non capita mai per caso, però è l'eterno ritorno dell'identico Nicciana, no? Però mi tolgo le mutande e lo seduco. Poi questa cosa delle mutande è apparsa quindi nella mia carriera da sempre. E per me è stata una grandissima emozione quando entrò la Pidella a dirci che c'erano i casting per questo film. Mi sono subito vista lì dentro ed è bello, è stato un momento magico per me, perché poi non fui presa ai casting e lì appunto ho agito da femmina, da leonessa. La femmina è un po' alfa, no? È un po'... La femmina agisce, come Eva che dà la mela. Ho agito, mi sono intrufolata sul set e ho fatto una ramantina a Virgil stesso sul fatto che non mi avevano presa, quindi sono stata scorrettissima anche lì e lui è rimasto catubato, insomma è rimasto paralizzato dalla mia schiettezza. Ha detto: peccato, ho già dato questo ruolo, se no ce n'era uno adattissimo per te, come si fa? Ti faccio fare la comparsa, ormai neanche come comparsa è stata presa, sono una roba allucinante. Lascia i tuoi dati e delle foto e poi ti chiameremo per quello. Foto non le avevo, E quindi il giorno dopo mi è venuto in mente, guarda, io non mi fermo, oggi riporto le foto. E quando le ho portato le foto, mi è andato in mano il copione, ha detto: domani hai il provino, se lo passi sei dei nostri. Quindi c'è anche questo aneddoto, cioè una cosa che infatti a cui penso ancora, a cui penserò per sempre tutta la mia vita, perché è stato un momento per me di massimo successo ottenere quel ruolo in questa maniera. Per questo non mi fermo di fronte a nessun muro, perché quello per me è stata la riprova di quanto la passione, la testardaggine, il volere fare qualcosa può portarti a realizzarlo. Ho sempre voluto fare l'attrice fin da quando ero piccola, e tutto sommato ancora continuo a progredire questo sogno, perché anche ciò che sto facendo adesso implica un recitare un ruolo in ogni momento, un sapersi adattare. E poi è stato veramente è stato corale. Mia mamma è stata presa per fare me da adulta, anche se purtroppo l'hanno tagliata. E è stato quindi una cosa familiare. Poi la scena è stata girata nella camera da cui sto rispondendo adesso. Il letto è cambiato, adesso è più grande, però la camera è sempre stata la stessa. Io sono uguale a 11 anni fa, mi sono anche rifatta la frangia. E quindi è proprio la mia vita, una cosa che sento profondamente. Paolo Virzilli mi ha portato altro che fortuna, un professionista, e avrebbe dovuto vincere l'Oscar, la prima cosa bella, piuttosto che la grande bellezza. Però insomma, anche lì è politicamente corretto, dell'Italia come una cartolina, come un posto superficiale e vacuo, però è anche una realtà, non ai livelli di Hollywood, però insomma ci siamo quasi. Per come si comporta gli italiani, per me è sempre un grande mare di emozioni, un oceano, questo film. Mi ricordo ancora tutte le battute, nel senso, mi ha segnata profondamente. Poi l'invidia che la gente ha provato subito dopo che ho ottenuto il ruolo, oltretutto che ero uscivo da 3 interventi al cervello l'anno prima, quindi ho visto proprio l'ipocrisia delle persone, tanta cattiveria. Però è stato un successo personale altissimo. La ragione per cui non mi faccio veramente mai abbattere da niente.
Beh, io posso.
E per cui sarò immortale. Scusa.
Vai, ne resterà solo uno, grande. No, io posso dire, non sono un appassionato di commedia l'italiana, come ti dicevo anche fuori onda, però mi piace documentarmi prima dell'intervista. Quando arrivo ad un'intervista, non improvvisare, cioè si può andare liberamente, si può raccontare tutto, non ci sono paletti standard, però mi piace arrivare preparato, e ho avuto modo di vedermi il film. A parte veramente un'ambientazione rifatta, credo fosse degli anni 70, quindi c'è la storia.
Io sono negli anni 80, ad esempio, un flashback del passato, poi è ambientato nei giorni d'oggi, è Livorno. Come oggi?
Sì, all'inizio diciamo è la storia di una madre di 2 figli che attraversa vari periodi della sua vita, essendo molto bella, diciamo che questo spesso le porta a delle disavventure. Cioè questo film inizia con lei che partecipa ad una serata in una discoteca a riva al mare, dove viene notata perché è molto bella e vince una fascia da Miss.
Sono negli anni 70.
Poi lei viene lasciata dal marito gelosissimo ed inizia tutta una serie di vicissitudini, perché passa da una casa all'altra con questi 2 figli, incrocia alcuni uomini nella sua vita con cui avvengono delle cose, insomma non vi voglio anticipare troppo perché sennò poi non vi vedete il film. La trama è avvincentissima e alla fine questa donna praticamente si ammala, finisce in un hospice, riprende il contatto con i figli, insomma non vi voglio anticipare granché, però devo dire sono rimasto incollato allo schermo tutto il tempo. Bella l'ambientazione, fantastica la trama, colpi di scena come se non ci fosse un domani, e poi c'è anche la famosa scena di Alessandra, che è uno spaccato.
È l'unica erotica del film, poi.
Sì, però sempre, cioè devo dire, non cade nella volgarità, comunque esatto. Sì, si capisce, insomma, e poi è uno spaccato proprio dei giovani degli anni 80, perché si svolge nel momento in cui uno dei 2 figli di questa donna è grandicello e va, penso, al liceo, insomma, così dall'età, ed è proprio uno spaccato delle dinamiche che intercorrono tra i ragazzi nelle scuole, no? e quindi insomma veramente veramente avvincente. Alessandra, lancerei il secondo stacchetto e ci rivediamo subito dopo per proseguire la nostra intervista.
Ok.
Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Ti canta il mio cuore. Quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai.
Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa consueta puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lansotti, abbiamo ospite con noi Alessandra Cantini, che ci stava raccontando della sua esperienza come attrice nel film La prima cosa bella di Paolo Virzì, film che non mi stancherò mai di consigliarvi. Adesso intanto bentornata Alessandra.
Ciao, ciao a tutti, sono sempre qua.
Ciao, allora,
ciao amici di Bandiera Nera, ascoltatevi anche le prime due parti. Ora arriverà il bello sulla pandemia.
Però prima, Alessandra, io vorrei parlare un attimo del tuo libro Il Sacro Maschio. In due parole c'è già un'antitesi al politicamente corretto, che è la fine del mondo. Allora, raccontaci qualcosa di questo tuo libro.
Questo libro, come tante cose, è partito da un'ispirazione, da un'osservazione della società, del teatrino che è a Monaco, quello che definisco spesso il paradiso del politicamente scorretto, cioè il paradiso del maschilismo politicamente scorretto, quindi, o almeno lo era fino a un po' di tempo fa, quando uomini e donne sapevano benissimo dove stare, Monaco e Monte Carlo ovviamente, e invece ora c'è questa rovina. Comunque, un tempo stavo là ad osservare i rapporti tra uomini e donne e lì mi è venuto in mente di scrivere le differenze, quindi di fare una sorta di politica comparata tra maschile e femminile, tra Monte Carlo e il resto. E poi sono servite comunque due convivenze, tra cui l'ultima in Inghilterra, vabbè, ormai risale qualche anno fa, l'Inghilterra con un inglese, con un ragazzo inglese, e insomma c'era questa famiglia molto tradizionale, sembra molto da film. Io vedevo in questo castello, in questa gabbia dorata, e le donne non lavoravano, le donne di casa, la madre di lui non lavorava, e però pretendeva che appunto io lavorassi se volevo andare a vivere in Costa Azzurra con lui, portarmelo dietro, il principino della famiglia. E quindi insomma a un certo punto la situazione è esplosa e me ne sono andata, e non ho deciso comunque di non fare il concorso diplomatico, che era la ragione prima della lite, ma di approfondire queste riflessioni che avevo preso, perché appunto il politicamente corretto e la sua ipocrisia li avevo vissuti sulla mia pelle. Perché devo lavorare io per consentire a me e a lui la vita che realmente vogliamo, quando qua non fanno niente? È partito da questo, e tutti quegli appunti che avevo continuato a prendere sono diventati un libro. Poi ho avuto la fortuna, ma non credo nella fortuna, credo appunto nell'abilità di mettere insieme dei pezzi e cogliere le occasioni opportune, perché la fortuna mescola le carte, ma siamo noi a giocarle. Quindi sono riuscita a conoscere Chiambretti e poi a lanciare il libro lì a fine 2018. E come ho raccontato all'inizio di questo blocco, tutta questa ipocrisia è saltata fuori quando mi hanno criticata perché ho tirato sul vestito e ho dimostrato che non avevo le mutande. Io ho risposto a una provocazione, però perché se la donna è così libera di usare il proprio corpo e di fare quello che vuole, non può farlo se deve essere criticata in questa maniera? Cioè, che differenza c'è tra me che uso il mio corpo e quelle del Me Too che vanno a denunciare fatti avvenuti 20 anni prima, dove si sono prostituite loro stesse per ottenere qualcosa? Questa è la cosa di fondo. Infatti il 2018 è stato un anno ideale, perché a parte la mia tragedia personale è lì che è esploso lo scandalo del Me Too con Ali Argento e tutte queste altre mignotte di secondo grado, secondo ordine. Infatti prima ancora di Chiambretti dovevo parlare della Zanzara, dell'intervista che feci lì, dove dicevo la mia su Ali Argento e sul fatto delle ragazze che se vanno in giro mezze nude in determinati posti alla fine ti cercano perché l'uomo è uomo. E quindi ho visto, insomma, tutti questi eventi mi hanno portato a pubblicare questa cosa. Ho avuto dei riscontri pazzeschi, quindi sono ancora convinta di avere la voce di buona parte delle persone oggi.
Beh, io nella tua biografia leggo Venusiana, paladina dei maschi, leggo delle cose che danno da pensare, no? La tua convinzione proprio che il ruolo dell'uomo debba essere quello di fare il maschio, e tu nel libro lo tratti molto approfonditamente, facendo anche degli esempi storici sull'argomento, cioè c'è una trattazione molto interessante sul tema, cioè non lasci veramente niente al caso, no?
Infatti, tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma è importante, e lo ripeto sempre, ricordare che il mio nome è Alessandra, che deriva dal greco Alexeine Andros, che vuol dire protettrice dei suoi uomini. Quindi questa è un'altra cosa, unita a tutto, mi ha dato ancora più il coraggio di dare voce a questi poveri uomini che sono veramente vittime di questo sistema. Infatti mi scrivono, ho avuto una serie di racconti, storie tristi veramente accadute, che continuano ad accadere, sulla custodia dei figli, sulle violenze che ricevono, per cui veramente mi sento questa vocazione, questo richiamo divino quasi.
E effettivamente poi nella nostra evoluzione sociale la tutela della donna è arrivata proprio al parossismo, nel senso è arrivata addirittura al punto in cui l'uomo, se per esempio si separa, finisce povero, solo, senza i figli, sfruttato fino alle ultime 5 lire che ha in tasca, senza quasi neanche i mezzi. Anche io, molti amici, per esempio, con delle separazioni raccapriccianti alle spalle, e che veramente rimangono reietti. Cioè, questa protezione della donna, più che dare dei diritti magari alla donna e a proteggere la donna, è stata comunque la distruzione dell'uomo dall'altra parte. E quindi poi adesso il maschio non solo ha perso il suo ruolo, ha perso la sua virilità. Infatti basta vedere i modelli che ci propongono le pubblicità, l'uomo è femminato.
Ma dai, Poi si guarda adesso, l'unica, la vita scorre più normalmente nella casa del grande fratello VIP, che insomma è proprio l'innalzamento dei frosi a normalità, cioè detto, vabbè. Voglio dire, non ho niente veramente contro, e tendo a precisare che la parola frosio non è un'offesa, è preso come offesa da chi politicamente corretto è così ipocrita da non accettare il termine in italiano, da prenderlo come un'offesa. Ma perché devo dire gay? Cioè, io non sono inglese, perché devo dire omosessuale? Non sono un infermiere. E quindi, come dice Vittorio Feltri, docet, e si dice frosio. Ma deriva dal latino frosis, debole, appunto, perché ha perso la propria virilità, e bisogna dirlo, non è normale che sia normale, bisogna rieducare questi maschi. D'altra parte poi sono dei cretini che danno il mio numero, e ricevo chiamate da numeri privati da ragazzi che vogliono parlare con me e non hanno neanche il coraggio di dire il proprio nome. Una roba che mi ha fatto arrabbiare tantissimo, per cui andrò anche a sporgere delle querele per avere i registri telefonici, i tabulati, perché non va bene. E quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. Mi dispiace indebolire il maschio, ma anche un tempo c'erano gli eunuchi castrati, allora vabbè, tanto vale avere degli eunuchi, ma comunque portare a modelli di comportamento quelli di un maschio virile piuttosto che non dire niente. Io sono stufa comunque di essere usata così come paladina totale, perché va bene, però si va avanti soltanto l'esempio e comunque comportamenti reali, tangibili.
L'omosessualità non la considero una questione nemmeno, perché è un gusto sessuale, cioè alla fine non è che ti rende geneticamente diverso da un altro, per cui non vedo tutto questo bisogno di fare tanto casino come fanno queste agguerritissime minoranze su una questione che semplicemente non si pone. Io per esempio adesso ti dico, io li chiamo diversamente etero, perché se tu vai a vedere, preciso, non conosciuti una marea, vuoi per lavoro, vuoi perché proprio, cioè, ne vedi, insomma, ne conosci, voglio dire. Non voglio uscire con la solita frase, ma io ho anche gli amici omosessuali, non frega un cazzo a nessuno, voglio dire.
Ma anche no? Io non so, quando... stesso discorso delle donne.
No, ascolta, quando io vedo una coppia omosessuale, normalmente poi c'è uno che finisce per fare il maschio, tendenzialmente la figura maschile, ecco, se vogliamo, e uno che finisce per interpretare il ruolo femminile, per cui alla fine si ritorna ad una sorta di eterosessualità, se vogliamo. Quindi io li chiamo diversamente etero, nel senso, è un gusto sessuale che si espleta attraverso due interpretazioni, se vogliamo, dei ruoli della coppia, ma sostanzialmente si va sempre alla ricerca di una diversità di sorta. Per cui alla fine tutta questa ipocrisia che c'è, così come non vedo la questione assolutamente, non vedo neanche il motivo per discriminare. Cioè, per me dire frocio, cioè dipende sempre dalla parola con che spirito lo dici, no?
Appunto, perché l'esasperazione dei femminicidi, il fatto dell'emancipazione, dell'omosessualità, tutte queste cose porta di fatto a dei gradi di invalidità civili. Cioè, voglio dire, gli handicappati sono più normali che queste categorie qua. Le donne emancipate, i frosi e tutti i trans nel mondo. Gli handicappati sono più normali. Io prenderei a lavorare un handicappato piuttosto che una donna che fa l'emancipata e vuole essere un uomo, o un frosio dichiaratamente e palesemente tale. Ora, diciamo le cose come stanno. Ecco.
Secondo me quello che
mi cambia... Mi raccomando, nessuna censura. Qua,
no, ma neanche me. Le cose
che dovete parlare...
Guarda, io penso che il vero problema nel rapportarsi con determinati tipi di persone sia la frustrazione che ci sta a monte. Cioè, io ho lavorato con ragazzi disabili anni e ti posso dire che se tu il ragazzo disabile lo metti nelle condizioni di fare il massimo che può, meglio che può, lui vive felice, perché la sua differenza lui non la percepisce, perché esatto, si sente utile, considerato e abile. Io sono di quelli che, per esempio, le Paralimpiadi le chiamerei plus Olimpiadi, perché un conto è nuotare con tutte e due le gambe e un conto è nuotare senza una gamba, quindi non le vedo come Paralimpiadi, le vedo come plus
Olimpiadi. Ora che tu usi il termine disabile, io uso handicappato appositamente, perché usare disabile vuol dire, cioè, disabile non va bene, perché sono, essere abile, cioè essere abile diversamente. Invece tanto vale usare handicappato, portatore di handicap, c'è un handicap, ma non capisco perché disabile è così più politicamente corretto. Cioè, è politicamente corretto, ma anche questo termine implica un non essere abile, invece si è abili diversamente. Però oggettivamente, se c'è una minomazione, un difetto, si è handicappati. Quindi volevo fare questa precisazione sui termini, perché non uso mai termini a caso. Però non considero l'handicap una cosa così grave, è un fattore oggettivo. Come io potrei essere albina, bionda, in un paese africano, loro hanno, che so, una gamba in meno, e però possono adesso, con tutte le tecnologie che ci sono, indossare un'altra gamba direttamente, o addirittura c'è chi è completamente paralizzato e ha la possibilità di mettersi un esoscheletro. Gli esoscheletri sono stati creati in una startup israeliana e camminare normalmente. Quindi l'handicap di fatto non è un difetto.
No, assolutamente. No, quello che volevo dire è che, per esempio, tu, ecco, diciamo, un handicappato, se tu lo metti nelle condizioni di esprimersi, lui sostanzialmente non ha frustrazioni di fondo. Mentre invece chi si percepisce come diverso rivendica molta più diversità di quella che gli viene attribuita dagli altri, perché io, se sono a fare acquisti in un negozio e c'è, per esempio, un omosessuale che mi serve e che mi dà un paio di scarpe, a me di quello che fa a casa sua non me ne frega niente. E lui, secondo me, che è incazzato nel momento in cui diventa attivista, nel momento in cui rivendica questa sua diversità, perché si vuole attribuire caratteristiche che non ha e vuole che tutti quanti le riconoscano. È come dire, uno transessuale, sì, ti senti donna, vuoi diventare donna chirurgicamente, però sei maschio. Quindi la tua incazzatura nasce dalla tua frustrazione del tuo sentirti donna, non dal giudizio che do io di te, che è inesistente.
Appunto, infatti scandalo, perché una volta te, Combretti, davo dell'uomo a Vladimir Luxuria. Per me è un uomo, cioè, punto. Non vedo perché devo trattarla da donna come lui vuole. Cioè, il resto continua a chiamarsi Vladimir, no? Se dovesse essere così convinto di essere donna, cambierebbe anche nome, cioè. Vladimira, che so. Però oltretutto vuole legittimare questa differenza per avere visibilità, e io no, non la do. Perché partire da rendere uno svantaggio un vantaggio, allora è una cosa, questa è una cosa veramente scorretta, per chi ci crede. Siamo tutti uguali, nel senso che abbiamo tutti le stesse armi. Non siamo veramente uguali nel momento che siamo uomo e donna, e allora agiamo con armi diverse, ecco, in questo senso qua. Cioè, siamo consci che l'uomo è l'azione e la donna invece è la stabilità, in questo senso qua. Però alla fine è una maniera di dire uguale, cioè, si possono raggiungere gli stessi scopi. L'unica grande differenza è questa, cioè nell'avere un pene e una vagina, quindi ritengo questa l'unica grande certezza. Non è che nasciamo quadrati,
ma che non è poco, perché insomma. Senti, allora Alessandra, se sei d'accordo, io procederei con un'altra pausetta, un altro stacchino musicale, e riprendiamo subito dopo lo stacchino.
Gente che amore non ne vuole, anch'io fare il presidente, ma sto con lei e non mi manca niente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme.
Bentornati a questa nostra consueta puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. E abbiamo ancora con noi Alessandra Cantini. Ciao Alessandra.
Ciao Simone, ciao amici di Radio Bandiera Nera.
Proseguiamo la nostra intervista. Io avevo una domanda, Alessandra, che volevo farti. Allora Alessandra, io so che tu hai fermato per strada niente meno che il nume tutelare dei DPCM, no? L'uomo che ha fatto più DPCM nella storia dell'evoluzione umana, il nostro Conte, e hai fatto una delle tue provocazioni. Vuoi raccontarcela?
Beh, è successo, è partita come tutte le mie provocazioni, cioè assolutamente senza essere organizzata né pensata. C'è gente adesso che è a Roma a fare la posta davanti a Montecitorio, a Palazzo Chigi, per vedere l'uomo dei DPCM, e io invece passavo in via del Corso per andare, insomma, a una fondazione, e davanti alla Disney mi sento dire: c'è Conte, c'è Conte. E io distrattamente dico: sì, ma io faccio il mio amico Conte alla festa stasera, perché avevo una festa con un amico che è Conte. E poi dico: no, c'è Conte, Conte. E mi giro, vedo tutte le guardie del corpo, giornalisti. E allora sono partita all'attacco. Hanno cercato di fermarmi. In quei momenti, se non avessi avuto qualcuno che cercava di fermarmi, mi sarei anche tolta le mutande. Sono corsa verso Conte. E una volta che ero lì con il telefono in mano, ho fatto, ma quasi spontaneamente, candida, ho detto: cavolo, io avrei dovuto togliermi le mutande. E il reggiseno ho anche detto, che pure non avevo, vabbè. E le mutande invece ce le avevo, perché ha detto: caso mai lo incontri, glielo do. Però non, lì per lì, preso dalla foga, non me le sono tolte. Però hanno ripreso questa frase qua. Sarebbe stato bellissimo se li avessi dati veramente. Però magari la prossima veramente la organizzo e ci penso. E gli ho proposto un selfie, ero così con il cappello largo, il mio borsellino largo, bianco, il vestitino giallo, tutta sorridente, senza museruola, e nulla, lui si è fatto avvicinare, oltretutto ha anche detto: ah, mi scusi, lei era il mio professore, doveva essere il mio professore di diritto privato. E lì l'ho catturato, dopo aver detto la frase delle mutande del reggiseno, l'ho catturato e ho detto: dai, facciamoci un selfie. Quindi per un momento lui è rimasto fermo e poi ha detto: però manteniamo le distanze. Però in quel momento che è stato fermo, io ho fatto il selfie.
Ah, e tu eri senza mascherina?
Senza mascherina e con le mutande che avrei voluto dargli, perché lì per lì avevo pensato che qualcosa di simile potesse accadere. Sarei finita sul New York Times se avessi fatto una cosa del genere, perché questa cosa delle mutande che mi accompagna fin dal film di Virgil, lì sarebbe stato perfetto come simbolo del fatto che gli italiani e l'Italia è in mutande. Quindi, come sempre, le mutande offrono la migliore metafora che possa esistere.
Tu hai anche usato un altro termine molto azzeccato, la museruola, no? Parlando della mascherina.
Sì, sono molto attenta ai termini, infatti.
Ah, cosa ne pensi, allora, visto che siamo in argomento, cosa ne pensi di tutta questa questione del Covid? So che avrai una visione assolutamente, diciamo, controcorrente. raccontaci un po' cosa ne pensi tu di come viene gestita questa cosa, visto che l'hai chiamata museruola, immagino.
Io ho la sindrome della bocca chiusa, non riesco a mettermi una cosa sul viso, a nascondere il mio bel sorriso, così, perché lo dice qualcun altro, e poi è una presa di culo enorme. Uso proprio questo termine, presa di culo, perché generalmente dico che sono io a prendere per il culo gli altri, quindi non si può pretendere di prendere per il culo me, di metterci una cosa davanti al naso, davanti alla bocca, che ci fa o non solo respirare i nostri, la nostra anidride carbonica, i batteri che buttiamo fuori, ma oltretutto non serve una sippa, perché di fatto il virus è minuscolo, passa benissimo da una mascherina. Poi come ce la togliamo in qualche maniera rimane forse anche sul tessuto, non lo so. Comunque è una grandissima presa di giro doverla portare, non cambia assolutamente niente. Poi fuori addirittura sempre è ridicolo, è come la gente che va in giro in macchina, nella propria macchina, da sola con la mascherina, cioè sono gli stessi che si fanno le seghe col preservativo, per dire. Proprio quella è una presa di giro assoluta, ed è anche una metafora del fatto che ci vogliono chiudere la bocca, un motivo per cui io dico no, non ci sto, non me ne frega niente se rischio di prendere una multa. Però siccome non sono scema, da qua, dall'inizio della pandemia a qua, non ho mai preso una multa, perché basta portarla su ed alzarcela quando c'è la polizia, non sei perennemente seguito. Quindi se uno vuole veramente dire la sua e mantenere una coerenza, potrebbe fare come me e prendere per il culo il sistema piuttosto che fare la capra, il cane, in questo senso. Quindi ci tengo sulla museruola, è quello che penso, e dico anche, e mi arrabbio anche con chi mi ferma per la strada, ciao Alessandra, e non se la abbassa. Io mi giro dall'altra parte, dico scusa, io non ti conosco, e vado avanti, perché lo trovo anche una maleducazione estrema salutarmi, parlarmi da questo schermo qua. Cioè, io non mi metto a discorrere con un cane come con un bambino piccolo, che cosa c'entra? Trovo veramente antiestetica, orribile, e tengo questa linea qua, perché per me essere o sono così o non so, piuttosto, no, piuttosto nulla, o sono così o sono così, mi posso piegare nei negozi, mantenere un'apparenza, insomma, però non mi posso spezzare e vado avanti, e perderò la mia credibilità se fossi diversa, quindi resto così. È una presa di giro e fa ammalare le persone, e se le madri fossero davvero madri, ce ne sono proprio i figli, non dovrebbero mandarli a scuola quando inizierà, perché adesso da gennaio pare che i ragazzi debbano tenere la museruola tutte le 5 ore, anche di più, scolastiche. Come fanno anche ad apprendere se non si ossigenano, se quella che passa nelle loro narici non è l'aria, l'ossigeno che dovrebbero respirare, ma la loro anidride carbonica? Non ha senso, una madre non dovrebbe permetterlo. Tanto sono tutte capre. Io sto iniziando a pensare che anche l'istruzione nelle scuole in presenza non sia effettivamente essenziale, perché ci sono solo modelli sbagliati. Bullismo, come anche io sono stata vittima di bullismo, tra l'altro, quindi trovo veramente tutto il sistema sbagliato. E la pandemia poteva essere gestita meglio fin dall'inizio, perché si sa che i vecchi sono quelli più a rischio, no? Quindi bastava limitare gli spostamenti dei vecchi, degli anziani, e poi chi li vuole andare a trovare li trova, però sta a loro, a questo punto se ne stanno rinchiusi anche i nipoti, e sono problemi loro se preferiscono mandare a puttane la loro gioventù o vedere i nonni. Quindi bastava rinchiuderli. Allora Toti ha sbagliato tantissimo, ha sbagliato la terminologia quando ha detto tenere chiusi in casa gli over 70 perché non sono produttivi. Ha sbagliato comunicazione totalmente, perché se ci fosse qualcosa che so che colpisce i pelati, cioè le persone con pochi capelli, che ne so, è una cosa fattuale, reale, allora riguardiamo le persone con pochi capelli, non è una discriminazione, però se effettivamente si vede che è quel fattore lì che provoca che provoca più casi di mortalità o tutto, è semplicemente normale, non è una discriminazione cercare di proteggerli piuttosto che mandarli negli ospedali, e gli ospedali che si sovraffollano, perché dovrebbero evitare di portare gente negli ospedali e chiamare i medici curanti ad invitarli ad andare nelle case a curare i propri pazienti, piuttosto, oppure dargli le medicine tramite telefono, fare prescrizioni in qualche maniera diversa. Tanto si sa tutti che il Covid si è preso per tempo si cura con una tachipirina. Una mia amica ce l'ha avuto, si è curata con la tachipirina a casa da sola, senza neanche farci un tampone, tra l'altro. Quindi di cosa stiamo parlando? È solo che fa comodo a tutti mettere una museruola sulla bocca delle persone, così che non protestano e sono tutti zitti e muti, come la canzone dei Lupi Negri a cui tengo a rimandare. Sono tutti zitti e muti a subire tutte queste cose qua. È una metafora perfetta. Bene, io zitta e muta non ci so, perché è stata gestita malissimo. Poi vanno pure a dare la colpa ai giovani che vanno a ballare nelle discoteche d'estate e tutto. Ma fanno bene, poi d'estate non c'è il virus, non c'è mai stato d'estate il virus. Ma rimortacci loro, ma se ne stavano rinchiusi in casa questi vecchiacci egoisti, piuttosto che bloccare tutta l'economia, sarebbe stato diverso fin dall'inizio. Ora la gente morirà di fame, e la fame farà le cose peggiori, è la paura che ha bloccato tutto. C'è una bellissima frase di Ezra Pound: qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare. E non si può più esitare. Adesso in qualche maniera dobbiamo agire. E nelle prossime settimane conto di agire, forse ho anche trovato degli alleati.
Ascolta Alessandra, ma stavo leggendo recentemente sul giornale, come tutti un po', che per le feste di Natale il governo, per mettere in sicurezza, tra virgolette, il territorio, per evitare gli spostamenti tra comuni, per evitare gli assembramenti, metterà in campo droni, posti di blocco, potrebbe fare controlli nelle abitazioni, anche se poi sappiamo che insomma non è granché costituzionale, quindi sarà da vedere. Secondo te si può parlare di dittatura sanitaria?
Cioè, ma assolutamente pretesto... sì, è una cosa vergognosa, una cosa davvero vergognosa. Capito, parlano e dicono perché purtroppo non si può entrare nelle abitazioni, ma oh, cioè il domicilio è inviolabile. Infatti nel primo lockdown, quando mi hanno buttata fuori dalla suite d'albergo che avevo preso, secondo me è stato anche lì incostituzionale, perché avevo scelto quella lì come domicilio. Non esiste al mondo. Poi sti cavoli, la gente è stupida, se la gente si lascia veramente fermare da questo è fuori di testa. Non voglio dire cosa fanno, ci sono, mi ritrovo veramente a casa. Ma sti cazzo, ma anche se vengono in casa, rinchiudo gli ospiti dentro. Mi vengono con un mandato di perquisizione in casa mia, ho anche il padre avvocato, ma non esiste al mondo. Non esiste al mondo che dicano, che minaccino di cose del genere. Entrano in tutti i nostri, in tutte le nostre libertà. Cioè sono violati, è violata la libertà di spostamento sul territorio. Anche le comunicazioni sono comunque violate, perché di fatto ho anche esempi di persone che vanno a vedere ciò che scrivo e dico sui social, come comunico. Ho ricevuto anche delle sorte di intercettazioni. Poi è violato ma anche il diritto stesso alla salute. La salute psichica è violata, il domicilio, qualsiasi cosa, anche la privacy è stata violata, perché di fatto si parla tanto di prevenire il virus, ma e poi non mettono i nomi di chi è stato contagiato, di chi è morto, magari sono persone con cui siamo entrati in contatto, perché noi per privacy non possiamo fare un sacco di altre cose, non possiamo, il nostro nome non può essere riportato per determinate cose. Forse non mi viene l'esempio corretto, però il diritto alla privacy è molto inferiore ai diritti che ho citato finora, quello alla salute, al domicilio, agli spostamenti sul territorio. Quindi è assurdo, è tutto assurdo, è tutto incostituzionale. Il problema è che la gente continua a seguire tutte le disposizioni come se così, senza dire niente. È un parallelo che ha fatto Sgarbi, molto utile. Durante il fascismo comunque c'è stato il grosso errore di perseguitare gli ebrei seguendo Hitler, che poi in realtà fu più colpa di Galeazzo Ciano prendere questa direzione, però le persone che difendevano gli ebrei, che proteggevano gli ebrei in casa, hanno violato una legge perché sapevano che era sbagliata. E così dovremmo fare noi, dovrebbero fare tutti oggi, perché questa è una legge sbagliata, una legge liberticida, quindi tutti dovrebbero andare contro a quello che ci viene richiesto. È giusto così, non è campato in aria, cioè dicono, l'ha detto Sgarbi, fatto questo paragone, non è campato in aria dirlo, perché di fatto la cosa è molto simile. Qua stiamo rinunciando tutti alle proprie libertà, cioè tutti, non io infatti dico a tutti quelli che mi circondano di smetterla di lamentarsi con il governo, ma di lamentarsi piuttosto con se stessi e con la gente. Io mi sento a posto dal mio punto di vista, da come parlo, perché di fatto non sto seguendo nessuna legge, non ho neanche paura a dirlo. Mi rendo semplicemente furba. Se sarò accolta in flagrante, riceverò una multa, poi però farò appello in qualche maniera.
Beh, comunque ci sono dei movimenti anche di disobbedienza civile adesso su tutto il territorio, anche coraggiosamente, perché alla fine comunque si rischiano sanzioni, si rischiano vari problemi con la legge, che insomma non da poco, e chi magari vive del suo lavoro, pagare una sanzione, non so, di 400 euro o rischiare una denuncia penale può essere un problema veramente serio. Però ci sono molti che si sono messi in gioco, è un movimento che anche sta crescendo e che si pone anche il problema, perché d'accordo la tutela della salute, però allo stesso tempo chi non può lavorare, chi magari è una partita IVA e non si può permettere poi più di mandare avanti la sua attività, nel contempo però deve continuare a pagare le tasse, perché poi la gente è reclusa in casa, gli acquisti non li va a fare, e chi si ingrassa in questa situazione sono colossi, per esempio, come Amazon e compagnia cantando, che, detto per inciso, non pagano neanche le tasse in Italia. Quindi diciamo movimenti di protesta ci sono, purtroppo però la grande massa della popolazione acriticamente segue anche delle direttive che alle volte veramente sono a dir poco fantasiose, cioè non so, sembra che il virus funzioni ad orario, solo in determinate zone, cioè non si capisce bene. Scuola sì,
ma
scuola
no, cioè, insomma, poi questa gente qua combatte, dice di protestare e protesta con la museruola, ma ci rendiamo conto che è proprio il simbolo del tenere la bocca chiusa delle persone, e loro se lo portano addosso. Il simbolo dell'obbedienza se lo portano addosso e poi vogliono essere disobbedienti. Ma di cosa stiamo parlando? Infatti dico, non si può combattere con le stesse armi politicamente corrette, perché loro sono più bravi, si battono con l'esperienza e con i mezzi. Quindi io proprio non appoggio assolutamente questi movimenti di disobbedienza da questo punto di vista. In qualche maniera andrò sola, in qualche maniera nelle prossime settimane vedrò di organizzare qualcosa, forse.
Cioè, forse tu sei proprio no mask al 100%,
sì.
Diciamo, come vengono definiti adesso.
Sì, è certo, definiscono negazionisti, no mask, sono bravi a organizzare le comunicazioni, a arrangiarle in modo che sembriamo un no, piuttosto che invece un sì alla vita. Io dico, non sono no mask, non sono negazionista, però preciso che non sono neanche una pandemista. Tutti gli altri sono pandemisti, a mio avviso. E io odio l'ismi, però non sono pandemista, sono una naturalista. E poi ci voleva finalmente qualcosa che eliminasse un po' di vecchi, ultra novantenni, cioè basta. Se controlliamo l'età media delle persone colpite, dai, rimaniamo scioccati. Persone veramente anziane, persone con un sacco di patologie, cioè mi dispiace, però la natura deve fare il proprio corso. Ogni 100 anni c'è una pandemia, è stato dimostrato. Ogni 20 di ogni secolo c'è stata una pandemia. È perché a un certo punto c'è bisogno di una pulizia. E mai il governo ha interferito così tanto come adesso, che ha il potere di farlo, i media, la tecnologia. Questa cosa dei droni era capricciante. Poi a me della messa di Natale non me ne frega niente, perché non mi reputo neanche particolarmente cattolica, mi reputo giudaico-cristiana. E del resto anche in Israele, quando è stato bisogno per il Sukkot a fine settembre, inizio ottobre, c'era un altro lockdown, quindi se si può limitare qualcosa si limita, però insomma un minimo. Ripetersi sul fatto dell'ora, o non si fa affatto la messa o si fa all'ora normale, perché non ha senso cambiare la data di nascita storica di Gesù bambino e anticiparla 2 ore, perché poi il virus vampiro si scatena a mezzanotte, dai, ma che stronzata.
Alessandra, ascolta, Io penso che siamo arrivati alla fine della nostra intervista e ti faccio una domanda a diritto che faccio a tutti gli intervistati. Hai un consiglio da dare ai nostri amici ascoltatori?
Certo, seguite la via del fastidio!
E vai, grande! E vai. Alessandra, allora io ti ringrazio, lascio i nostri amici col nostro ultimo stacchetto musicale.
Aspetta, 8, state pronti 5, 6, che esce mescalina.
Sì, l'ultimo.
No, seguire sui social ci uscirà, poi quando riparleremo metteremo mescalina anche qua, spero però.
Ok, quindi la tua prossima produzione che si intitola Mescalina, e la faremo passare anche qui, sarà di nuovo nostra ospite, immagino, e quindi la faremo ascoltare ai nostri amici ascoltatori. Va bene, Alessandra, io ti ringrazio, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, grazie.
Yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lip, stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it.
I had to give you more, it's only been a year.
Frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme.
To give you more, it's only been a year. Now I got my foot through the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me, and I'm gonna take my time. Don't fight that bullshit in your ear. Now let me blow your mind.
Let your bones crack, your back pop. I can't stop excitement. Glock shots from your stash box. Fuck it. Thugged out, I respect the cash route. Lockdown, blast this, sets while I mash out. Yeah, nigga, mash out, D-R-E. Backtrack, think back, E-V-E. Do you like that?
Ew.
You got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still styling on, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double off, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, nigga, it was planned on.
I had to.